Zurigo, 18 settembre 1911. Mio caro Max, quando mi hai chiesto di scrivere qui la storia, hai dimostrato soltanto la tua ignoranza circa le consuetudini di un sanatorio, mentre io, che avevo promesso di scrivere, dovevo aver in qualche modo dimenticato la vita nei sanatori, che pure mi è ben nota. Infatti qui la giornata è completamente occupata dalle applicazioni, così vengono chiamati, cioè il bagno, il massaggio, la ginnastica e così via, e dal riposo preparatorio che precede queste applicazioni e dal riposo ricostituente che le segue. I pasti, certo, non portano via tanto tempo, poiché sotto forma di mousse di mele, pure di patate, verdure liquide, succhi di frutta e così via, scendono giù molto rapidamente. Se si vuole, del tutto inavvertitamente, ma se si vuole, anche in modo molto piacevole, trattenuti solo un po' da pane integrale, omelette, budino e soprattutto dalle noci.
Apriamo il dossier di oggi, come sapete, dedicato alla figura di Franz Kafka a 100 anni dalla sua morte, con la lettura, con la voce di Emanuele Santoro, di alcune pagine tratte da un altro scrivere, lettere 1904-24, corrispondenza tra Kafka e Max Brod, nell'edizione tradotta per Neri Pozza da Marco Rispoli e Luca Zenobi nel 2007. Dicevamo, un ciclo che ci piace molto, dedicato a Franz Kafka, con nomi importanti, nomi di spicco. Ieri abbiamo aperto con Nadia Fusini per il rapporto con il femminile da parte di Franz Kafka, e oggi per me è un grande piacere introdurre e presentare al nostro pubblico l'ospite Tullio Pericoli. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie a voi.
Tullio Pericoli, artista conosciuto in tutto il mondo per i suoi ritratti di scrittori, uomini di cultura, grande disegnatore di paesaggi, autore di libri pubblicati da Adelphi, molto importanti. Lo stesso Umberto Eco nel 90 commentava le sue opere dicendo: «Ritrarre un volto significa ritrarre un pensiero, una propria visione del mondo, uno stile poetico o narrativo puntando diritto all'anima». Pericoli negli anni ha ritratto con ironia moltissime personalità: Virginia Woolf, Hemingway, Pasolini, Samuel Beckett, Fenoglio, Primo Levi, Italo Calvini e ovviamente Franz Kafka. Allora, nel 2022 lei, Tullio Pericoli, ha pubblicato per Adelphi il volume Un digiunatore di Franz Kafka, secondo l'assunto che in parte sembra guidarla, che è rendere visibile ciò che non sempre lo è. Intanto, cosa l'ha attratta nel volto o del volto di Franz Kafka?
Ma in realtà io credo che noi non conosciamo il vero volto di Franz Kafka. Non esistono foto che lo rivelano, che lo svelano. Non esistono foto istantanee. Di Kafka sono giunte a noi una quarantina, poco più di 40 ritratti. E tutti questi ritratti però sono molto costruiti, sono molto fermi. Kafka appare sempre come un gentile borghese in abiti molto accurati, con espressioni molto precise e costruite quasi dal fotografo, per cui in realtà la vera faccia di Kafka, quella che Kafka probabilmente aveva quando era da solo, quando era in giro per la città o in altre occasioni, questa faccia non l'abbiamo mai vista. Allora, ritrarre, ecco, solo c'è un'eccezione in queste foto, c'è l'ultima foto in cui Kafka improvvisamente si rivela qualcosa di sé, perché improvvisamente i suoi occhi diventano strabici. Questo mi è capitato di notarlo altre volte. L'occhio sinistro improvvisamente guarda, non guarda più il fotografo, quindi non accondiscende alla richiesta del fotografo di avere uno sguardo sorridente e gentile, ma improvvisamente quest'occhio guarda qualcosa d'altro, qualcosa che noi non possiamo vedere, ma forse possiamo soltanto immaginare. Ecco, io nel ritrarre Kafka sono partito da questa foto, come si fosse aperto un piccolo spiraglio per capire meglio la natura interiore di quel volto. Ecco, poi ci sono state naturalmente le letture dei suoi testi, e ogni ritratto deve in qualche modo raccontare la vita interiore di un personaggio, ma anche un po' quello che ha pensato, quello che ha vissuto e anche quello che ha scritto, nel caso di un autore come Kafka.
Ecco, nel caso proprio del suo incontro, Pericoli, con le storie di Kafka, Lei dice non sono riconducibili ad altre forme d'arte. In cosa consiste questa unicità di Kafka, secondo lei?
Ecco, io credo che la scrittura di Kafka sia una scrittura molto che stimola moltissimo l'immaginazione. E stimola negli artisti quelle che chiamiamo l'ispirazione. Io credo che un regista che legge Kafka voglia immediatamente metterlo in scena, un pittore voglia dipingerlo, un poeta forse scrivere una poesia che è ispirata ai testi di Kafka. Ecco, però Kafka è un ingannatore perché dà questi stimoli ma poi non mantiene quello che promette, nel senso che le opere, almeno fino ad ora, che sono state prodotte dalla lettura di Kafka, non hanno avuto lo spessore e il valore delle opere di Kafka. In fondo Kafka non si può che affiancare a Kafka stesso. Io sono caduto in questa trappola perché mi sono invadito, sono stato molto coinvolto nella lettura del Digiuratore e mi sono ripromesso di fare dei disegni su questo libro. Allora, questo è successo una ventina di anni fa, quando ho letto per la prima volta il racconto. Ho fatto un primo tentativo e l'ho proposto alla casa editrice Adelphi, ma Calasso me l'ha bocciato perché mi è sembrato un po', e aveva ragione, un po' ovvio. Poi ci sono tornato una ventina di anni dopo e lì ho, pur di riuscire a fare un libro da questo racconto, un libro disegnato, ho creato un falso, cioè ho immaginato e voluto che due autori come Giacometti e Kafka si fossero conosciuti e direi quasi incontrati, come se Kafka si fosse ispirato a Giacometti nell'inventare la figura del Digiuratore e Giacometti si fosse ispirato ai testi di Kafka per inventare i suoi omini, uomini, figure filiformi che camminano nel mondo. Allora, fatto questo falso, mi sono sentito protetto dalla mano di Giacometti. Allora li ho messi insieme, cioè ho fatto illustrare il Digiuratore di Kafka quasi dalla mano di Giacometti, usando le sue sculture, le sue invenzioni, le sue costruzioni anche architettoniche. Ecco, solo in questo modo io mi sono, scaricato della responsabilità di affrontare direttamente Kafka.
Devo dire che è davvero bellissima questa immagine di Giacometti che guida idealmente la sua mano nel raccontare per immagini il Digiuratore di Kafka e poi alla fine lo stesso Kafka. Ma come si procede allora nel disegno di un testo? Lei affronta il Digiuratore, un racconto di Franz Kafka, e in che modo, che passaggi, quanto va digerito quel testo prima che possa diventare una sequenza di immagini?
Ecco, questo è un tema molto delicato e molto difficile che riguarda in generale l'illustrare, no? Il disegnare qualcosa che deriva da un testo. Lo stesso Kafka, per esempio, in una lettera al suo editore che aveva in preparazione la Metamorfosi, si raccomandò che il disegnatore che era stato incaricato di disegnare la copertina non disegnasse l'insetto. Quello assolutamente non lo si deve disegnare, perché lo devono immaginare i lettori. Ogni lettore deve immaginare il proprio insetto. Al massimo, scrisse Kafka, potete disegnare una porta socchiusa all'interno della quale c'è solo buio e forse una figura disperata davanti. E questa in realtà fu l'immagine che fu usata per la copertina della Metamorfosi. Ecco, chi disegna, disegnare da un testo non vuol dire illustrare, cioè rendere in immagini quello che è scritto, vuol dire affidarsi all'immaginazione che crea come uno schermo, come se si creasse durante la lettura due schermi. Sullo schermo di sinistra scorre il testo che stiamo leggendo, sullo schermo di destra scorrono le immagini che ci suscitano quella lettura, ma non sono le immagini che illustrano il testo, sono immagini puramente create dalla fantasia. A me, quando chiedono, per esempio, qualche volta quali sono i libri che mi hanno più ispirato, che mi hanno formato, altro, io dico i libri che ho dimenticato, perché sono i libri che mi hanno fatto dimenticare che li stavo leggendo, perché mi sono stato sopraffatto dalle immagini che mi suscitavano. Ecco, io cerco, disegnando, di creare in me questa situazione dell'immaginazione che prevarica sul testo.
Che bello. È veramente un piacere ascoltarla, Pericoli. I libri che ho dimenticato sono quelli che mi hanno più segnato, trovo sia una frase da incorniciare. Volevo chiederle una cosa. Lei diceva all'inizio Kafka si può affiancare solo a Kafka. Allora tentiamo un gioco invece, proviamo ad affiancarlo a un altro grande autore del quale lei tenta l'impresa della ricostruzione del personaggio attraverso il disegno. Mi riferisco a Stevenson. Cosa unisce, secondo lei? Proviamoci. Cosa potrebbe unire questi due no. autori nella sua percezione?
Ma questo proprio non lo so, credo che siano lontanissimi. Almeno è la prima volta che mi si chiede una cosa di questo tipo, la prima volta che cerco nella mia mente di affiancare questi due autori. Mi hanno affascinato entrambi per motivi diversissimi. Forse la prima cosa che mi ha affascinato di Stevenson è stata quella di immaginare come era il mondo, come la coperta di un letto sotto il quale lui in una poesia racconta proprio un episodio della sua infanzia, quando al letto malato vedeva le coperte e immaginava che le pieghe delle coperte immaginava fossero colline, montagne su cui inventare le sue storie. In realtà erano le coperte che coprivano l'anima e il cuore e il corpo di un poeta che si muoveva sotto quel paesaggio. Ecco, io mi sono ispirato, questa è stata una fonte di ispirazione da Stevenson per me, cioè di un paesaggio che ha sotto, nascosto nella sua sotto la sua coltre, il corpo di un poeta. Ecco, però non trovo nessun elemento che possa, almeno per quanto riguarda la mia conoscenza dei due autori, che è sempre molto limitata, ma la conoscenza di uno che fa il mestiere del pittore, del disegnatore, quindi non del letterato, non trovo nessun punto di contatto tra i due.
Ci abbiamo provato. Tullio Pericoli, intanto grazie davvero, io ricordo ancora una volta
grazie
questo volume.
Voi.
Questo volume di 2 anni fa, uscito per Adelphi nel 2022, Un digiunatore di Franz Kafka, noi l'abbiamo in redazione, l'abbiamo potuto sfogliare insieme a Enrico Bianda, immagini veramente evocative che poi dicono quello che lei ci ha raccontato, ovvero non si tratta di descrivere con le immagini il racconto, ma di lasciare che quello che magari ti fa affiorare dal subconscio, soprattutto come nel caso di una scrittura come quella di Kafka, diventi immagine e accompagni in un certo senso il racconto stesso, senza descriverlo, senza diventare didascalico. Credo che abbia centrato in pieno l'obiettivo. Grazie mille, Pericoli, a presto.
Grazie a voi, a presto, grazie.